Ormai il destino di Fra Diego Lamatina è segnato. La condanna a morte è inevitabile. Nel 1658 si prepara l'auto da fè. L'auto da fè è un grande spettacolo. Cos'altro? Uno spettacolo che insieme è truculenta punizione, vendetta pubblica, sollazzo popolare anche, dimostrazione di potere, di sfarzo, di ricchezza. Si parte con un'enorme processione, senza ancora i condannati, che da Palazzo Steri, da qui, arriva fino al piano della cattedrale, per poi a sera sciogliersi e darsi appuntamento all'indomani quando dalla cattedrale, dal piano della cattedrale, si sarebbe arrivati con un'altra processione, questa volta compresi i condannati, fino al piano di Sant'Erasmo, giù al mare, dove il palo con la legna accatastata a terra per Fra Diego Lamatina sarebbe stato già pronto. Tra una processione e l'altra, tra il primo e il secondo giorno, si consuma l'ultima drammatica notte di Fra Diego. Si trova nelle segrete e viene legato con ceppi di ferro, con lunghe e forti catene che gli cingono tutto il corpo, fissandolo letteralmente a una sedia costruita apposta per lui in legno di castagnolo. Hanno paura che scappi o che accoppi qualcun altro. Per tutta la notte gli girano attorno 10 tra arcivescovi, dottori della fede, consultori, qualificatori, i quali tentano di strappargli un pentimento per salvargli l'anima. Il giorno dopo vengono esposti in processione i dannati. Piove. Parte la processione. I condannati delle galere a pubblica frusta con grosse funi al collo ed i bestemmiatori con forti boccagli. Ultimo di tutti, Fra Diego Lamatina, il mostro, vestito con una mitra tinta di nera pece. Sono tutti bagnati dalla pioggia, il popolo urla, lo esorta al pentimento. Fra Diego risponde e devono rimettergli più volte il boccaglio per farlo tacere. Poi, così com'è, legato alla sedia, lo prendono di peso e lo portano in avanti, davanti a tutti, e il fragore del popolo cessa. C'è silenzio. Di fronte all'arcivescovo inquisitore, dicono le cronache, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. Alla vista del palo con la legna a terra, non mostrò segni di timore o di spavento. Viene bruciato vivo. Muore il 17 marzo del 1658.
Non era dunque un ignorante Fra Diego Lamatina. Disputava coi primi teologi di Palermo. Per mesi, per anni, tra le blandizie e sotto la tortura, respinse le loro persuasioni, rispose con le sue alle loro ragioni. E nelle ultime ore della sua vita ne straccò addirittura 10. 10 dotti teologi, ristorati di tempo in tempo dalla cucina e dalla cantina dell'Alcaide, furono straccati da un uomo il cui corpo e la cui mente avevano subito per 14 anni durissime e atroci prove. Da un uomo che stava legato con ceppi di ferro a una forte sedia di castagnolo. Ci fa velo l'amore? E l'onore di appartenere alla stessa gente, di avere avuto i natali dalla stessa terra, se ricordiamo, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa.
Sciascia scrive che lui stesso venderebbe l'anima al diavolo, pur di sapere il contenuto dello scritto eretico che fu trovato nelle tasche di Fra Diego. Ma gli archivi dell'Inquisizione di mezza Europa non riportano che vaghe informazioni sul nostro caso, mentre l'archivio del Sant'Uffizio di Palermo fu bruciato nel 1782, con grande sollievo e soddisfazione di tutti coloro che erano stati delatori, fiancheggiatori e familiari degli inquisitori. Così finisce la storia di Fra Diego la Matina. Buona parte della narrazione di morte dell'inquisitore si svolge quindi qui dentro, all'Osteri, un palazzo che dal 300, epoca della sua fondazione, a oggi ha avuto svariate destinazioni e utilizzi. Se facciamo un salto in avanti di 250 anni dalla morte di Fra Diego la Matina, siamo nel 1906. Il palazzo veniva restaurato perché diventasse archivio del Tribunale Penale. Durante i lavori di restauro, un consigliere comunale di Palermo avvisa Giuseppe Pitré, famoso studioso di tradizioni e costumi siciliani, che dai muri di alcune stanze venivano alla luce certe figure. Pitré accorre e da quel momento comincia un faticoso lavoro di scrostatura degli intonaci. Scopre tre celle fitte di disegni e iscrizioni che i prigionieri dell'Inquisizione avevano lasciato. Preghiere, espressioni di dolore, pietà, disperazione. Facciamo ancora un salto in avanti. Siamo al 1964, altri lavori di ristrutturazione sono in corso. L'accesso al palazzo per questi lavori è vietato, ma il giornalista Giuseppe Quadriglio trova il modo di introdursi e scopre altre tre celle piene di graffiti. Ne parla proprio al nostro Leonardo Sciascia, che a quel punto decide di introdursi clandestinamente qui dentro per osservare e fare fotografare tutto.
Ci andai più volte, prima con Ferdinando Scianna e poi con un giovane dello studio L'Abruzzo, che appassionatamente si adoperarono a fotografare ogni spazio in cui fosse una scritta, un disegno. Facendo fotografare tutto, avevo il presentimento che i lavori di restauro nel palazzo non avrebbero rispettato quelle testimonianze. E infatti così fu. Quando tornai all'Osteri, non clandestinamente, poiché lo scempio che la sovrintendenza aveva operato era ormai a tutti noto, Ferdinando Scianna fotografò su quei disegni ignobili sbavature di cemento. Una testimonianza storica, forse unica al mondo, è stata devastata dall'ente stesso che avrebbe avuto il compito di proteggerla.
Una decina di anni dopo, in Nero su Nero, Sciascia commenta l'ulteriore e successiva destinazione data all'Osteri. Sarà, e oggi ancora è, sede del rettorato dell'università.
Poiché in giro si diceva che l'Osteri fosse monumento impareggiabile, espressione della cultura di un'epoca, testimonianza di secoli della storia cittadina e siciliana, si pensò come compatibile destinazione agli uffici del rettorato dell'università. Non si capisce perché simili monumenti debbano essere destinati ad ospitare burocrazia, e sia pure burocrazia culturale. Sono dell'opinione che quel tanto che del passato ci resta in muri, archi e colonne, in monumenti e documenti, lo si debba all'incuria dei secoli, mentre alla cura e protezione legiferata e istituzionalizzata siano da attribuire le devastazioni più irreparabili e le più efferate.
A 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia, noi crediamo che l'azione del riportare alla luce, che fu di Pitré quando scoprì le prime celle, e quella dell'introdursi clandestinamente nell'oscurità per documentare, denunciare, mostrare al mondo, azione che fu dello stesso Sciascia, siano emblematiche dell'intera opera dello scrittore di Racalmuto, dei suoi scritti come del suo impegno di intellettuale illuminista, che disperatamente si è adoperato a scrostare gli intonaci con cui il potere dei pochi e l'insipienza dei molti sempre hanno coperto e sempre occultano le ingiustizie e le sopraffazioni. Lei conosce l'Osteri? C'è mai entrata?
Sì, più volte. Sì, molto inquietanti. ho avuto un'impressione davvero di essere un senso di oppressione.
Non siamo, siamo di Palermo, però non siamo venuti mai.
Ma ne avete sentito parlare?
No, assolutamente.
Quindi
mai.
Non sapete cosa c'è dentro adesso?
No, niente.
Del passato?
No, niente.
Ha mai visitato Palazzo Chiaromonte?
Sì, però ho dimenticato tante cose. Tanto tempo fa sono entrato.
Sono entrato a Palazzo Chiaromonte, però ho visto soltanto le sale sopra, mai le carceri.
Lo conosciamo, siamo del quartiere, però non ci siamo mai. Io ad esempio mai entrato qua. So che è un palazzo antichissimo, però non ci sono mai entrato.
Pensa bene alla morte. Al mondo non c'è niente rimedio. Sta in cervello, che caduna non la corda.